Cambiamo quadrante, ma restiamo sempre in ambito di ricadute militari sorveglianti. Nello specifico andiamo negli Stati Uniti, dove il Big Beautiful Bill, oltre ai tagli di cui si sta parlando molto rispetto al Medicare, Medicaid, strutture di welfare e assicurazioni sanitarie, oltre appunto a questo aspetto più visibile, sta proponendo una svolta intensa anche sul piano dell'infrastrutturazione militare sorvegliante, e quindi anche di un passo avanti nella strutturazione di quello che possiamo definire il tecnofeudalesimo autoritario, di cui la principale rappresentante, di cui il prototipo è Palantir. Vi andrei a leggere alcuni estratti da un interessante articolo di Fiorella Isabel, una analista geopolitica. Lunghissimo articolo che potete trovare sul suo Substack, dove analizza anche voce per voce tutti i finanziamenti e i tagli. Direi di saltarci i dettagli e vi leggo invece le parti più salienti rispetto a questo processo, ciò di cui pochi parlano: la grande e bella sorveglianza di guerra, e qui the Big Beautiful Surveillance. Sebbene i tagli a Medicare e Medicaid, ai prestiti studenteschi e ad altri programmi non siano in realtà positivi per molti americani, la parte più spaventosa di questo disegno di legge e dei suoi contenuti, che resteranno in vigore ben oltre Trump, si cela dietro l'acceso dibattito su tasse e spesa. Il disegno di legge segna l'inizio di esplicite politiche di guerra, governate da intelligenza artificiale, big tech, società della sorveglianza, che mirano a controllare i movimenti e il comportamento dei cittadini, preparandosi al contempo a potenziali scontri diretti con i principali nemici di Washington. Il disegno di legge prevede 54 miliardi di dollari per priorità di difesa come sistemi missilistici e costruzione navale, miliardi per l'intelligenza artificiale, sviluppo nucleare e guerra con droni, tutti legati al settore big tech dell'intelligence e della sorveglianza. Dal Big Beautiful Bill il Pentagono emerge come vincitore indiscusso, con un'iniezione di 370 milioni di dollari per potenziare le sue capacità di guerra informatica. Questi fondi accelereranno la ricerca all'avanguardia della DARPA, e quindi del Dipartimento della Ricerca Militare, sui sistemi di rilevamento delle minacce basate su intelligenza artificiale e sulla crittografia resistente al quantum computing, modernizzando al contempo l'infrastruttura digitale del comando nucleare. Gli appaltatori della difesa si stanno già mobilitando, con giganti del settore come Lockheed Martin e Palantir pronti a fornire piattaforme software sicure di nuova generazione e sistemi automatizzati progettati per respingere attacchi informatici. Lo stesso disegno di legge smantella l'architettura di difesa dell'infrastruttura informatica civile faticosamente costruita dopo l'attacco ransomware Colonial Pipeline, poiché i finanziamenti per la protezione delle infrastrutture critiche agli stati sono stati tagliati e i programmi di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica rischiano di essere eliminati, così come i corsi federali di formazione per il personale non militare si stanno esaurendo. Questo è un punto molto interessante, nel senso, gli investimenti stanno andando a produrre dei forti aggiornamenti in termini di sicurezza informatica per alcune strutture centrali, potremmo definirle, mentre invece tutte le strutture periferiche, da quelle dei singoli stati a quelle dell'infrastruttura informatica civile, sostanzialmente a causa di questi tagli diventano una diffusa superficie di vulnerabilità informatica. Come ha affermato l'ex direttore della Cyber Security and Infrastructure Security Agency, Christopher Krebs, stiamo essenzialmente consegnando a Russia, Cina e organizzazioni criminali varie una tabella di marcia per gli obiettivi statunitensi facili da colpire, mentre noi rafforziamo quelli già difficili da colpire. Mi sembrava una sintesi molto efficace. Nascosto, tra le clausole scritte in piccolo del disegno di legge c'è una manna per il complesso della sorveglianza tecnologica. tecnologica che allinea perfettamente l'agenda del governo con la macchina della Silicon Valley. Il disegno di legge non si limita ad ampliare la sorveglianza statale, ma la potenzia ulteriormente, investendo miliardi in strumenti di spionaggio basati sull'intelligenza artificiale che eroderanno ulteriormente la privacy, riempiendo al contempo le tasche di una manciata di miliardari ammanicati con il governo. Prendiamo ad esempio il Custom and Border Protection, la Custom and Border Protection Agency, CBP, il cui bilancio è destinato quasi a triplicare, passando da 23 miliardi di dollari a oltre 60 miliardi di dollari. Una parte di quel denaro andrà direttamente ad aziende del settore delle tecnologie per la difesa come Anduril Industries, la controversa azienda di sistemi d'arma autonomi e di intelligenza artificiale militare fondata da un mega donatore della campagna di Trump, Palmer Luckey. Le sue torri di sorveglianza autonome circondano già il confine e presto si moltiplicheranno ulteriormente, tracciando non solo le persone migranti, ma anche cittadini statunitensi con una precisione molto maggiore. Tra l'altro, i sistemi Sentry, queste torrette dalle quali partono poi sciami di droni per andare a mappare un territorio, sono stati acquistati anche dal Regno Unito per la sorveglianza dello Stretto della Manica. Più in generale vediamo come si stia plasmando un'architettura tecnologica e repressiva che risponde a un'agenda molto specifica e che consente di assumere potere e di conferire forma al mondo ad alcuni attori molto specifici, nello specifico appunto, scusate il pasticcio, Palantir e Anduril System. Continuo con la lettura. Uno dei principali vincitori nascosti nel Big Beautiful Bill è Peter Thiel, cofondatore di Palantir e uno dei primi investitori di Facebook, che ha trascorso anni a radicare il suo impegno il suo impero di data mining in profondità all'interno del governo federale. Il disegno di legge stanzia 700 milioni di dollari per le operazioni dell'Immigration Custom Enforcement Agency, della ICE, e a giudicare dai contratti passati, Palantir assorbirà una grossa fetta di quei fondi. Tra l'altro, i fondi per l'ICE non riguardano solo l'infrastruttura informatica e l'intelligenza artificiale da applicare ai rastrellamenti, ma anche un aumento degli operativi. Diventa appunto questa che abbiamo descritto in delle puntate precedenti come quella che Trump sta plasmando come propria milizia politica fidelizzata, andando a reprimere non solo persone con problemi di irregolarità dal punto di vista della cittadinanza, mandando a reprimere contestatori, idee non affini al governo, quindi sostanzialmente una milizia politica. L'azienda, tornando appunto a Palantir, il cui CEO Alex Karp si vantava di essere riuscito a rendere l'America più letale, sta potenziando le capacità dell'ICE di tracciare, detenere ed espellere le persone su una scala senza precedenti. L'ingente iniezione di denaro prevista dal disegno di legge intensificherà le tattiche aggressive di questa agenzia per le incursioni sul posto di lavoro fino ai rapimenti in pieno giorno che sono già in atto in città come Los Angeles. Con più fondi, e non solo, nel senso che sono pratiche diffuse in tutto il territorio degli Stati Uniti, a Los Angeles al massimo ci sono delle reazioni più calde. Con più fondi, più intelligenza artificiale, più retate alimentate da Palantir, l'amministrazione sta costruendo una macchina per le espulsioni che molto probabilmente si trasformerà in un veicolo di sorveglianza per l'intera popolazione statunitense. E proprio come è successo con il Patriot Act dopo le Torri Gemelle, dopo l'11 settembre 2001 e altre norme eccezionali successive, si tratta di trasformazioni che si cronicizzano. Il disegno di legge poi denuncia anche, segnala la pericolosa alleanza tra l'estrema destra anti-immigrazione e l'oligarchia tecnologica, dove persino alcuni sostenitori del MAGA esprimono preoccupazione. Mentre Trump seduce la sua base con misure repressive alle frontiere e rastrellamenti, le sue politiche stanno silenziosamente arricchendo le stesse elite della Silicon Valley a cui dichiarava di opporsi. Un'elite che sta accumulando miliardi di dati su singoli americani per uno scopo preciso. Diciamo che Trump si opponeva all'elite della Silicon Valley per arrivare poi a disciplinarla, ad ammaestrarla, ad addomesticarla, a portarla all'interno del proprio progetto politico. Questa legge amplia significativamente le capacità di monitoraggio del governo, fornendo al contempo controlli minimi contro gli abusi. Nei capitolati di spesa affrontati nel dettaglio in questo articolo, l'attenzione si concentra sul tracciamento marittimo e aereo, sul controllo delle frontiere, con finanziamenti consistenti destinati a sistemi d'arma autonomi, a sistemi di monitoraggio autonomi, a infrastrutture di sorveglianza. Si dimostra così l'attenzione di Washington per la difesa, le nuove tecnologie basate su intelligenza artificiale e la sorveglianza, sia sul fronte esterno sia sul fronte interno. C'è poi tutto il capitolato di spesa che non vado a citarvi, cercherò di linkare questo articolo nel podcast perché sono voci molto interessanti, sia quelle riguardanti appunto gli aggiornamenti degli arsenali statunitensi, sia per esempio 1,1 miliardi di dollari per le infrastrutture nel quadrante Indo-Pacifico, quindi basi militari, aeroporti e strutture di appoggio vicino alla Cina, ipotizzando appunto uno scenario di conflitto aperto con la Cina, o semplicemente attivando queste strutture di deterrenza militare, di pressione militare, per arrivare a una ricaduta in ambito invece mercantile. Questo non ci è dato saperlo, di fatto si attiva l'infrastrutturazione militare. Più in generale, questo disegno di legge riflette un brusco spostamento verso un conflitto tra grandi potenze con ingenti investimenti nella guerra guidata dall'intelligenza artificiale, nel combattimento spaziale e nella potenziale escalation nucleare. Vi leggo un ultimo passaggio. All'interno del Big Beautiful Bill di Trump, l'attenzione si concentra sugli obiettivi di Washington, tra cui Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. È chiaro che i meccanismi all'interno della legislazione statunitense non sono focalizzati sulla popolazione statunitense, appunto americana, né sul miglioramento delle sue condizioni di vita, sul soddisfacimento dei suoi bisogni. Invece di affrontare infrastrutture fatiscenti, un'assistenza sanitaria insostenibile e una società malata, il Big Beautiful Bill potenzia il fallimentare progetto imperiale americano. Dall'espansione della sorveglianza all'aumento delle forze di polizia, dei militari e degli interventi e delle forze per il rastrellamento delle persone migranti, all'uso dell'intelligenza artificiale, all'aumento dei profitti del settore della difesa, fino all'investimento di miliardi in guerre per procura straniere, incarcerazioni di massa e tecnologie di spionaggio invasive che inevitabilmente si riverseranno sulla popolazione statunitense stessa. L'impero americano morente, a quanto pare, preferirebbe bruciare il mondo insieme a se stesso piuttosto che affrontare il proprio declino. Questo mi sembra un passaggio molto interessante. Mentre il disegno di legge coinvolge sempre più potere al complesso tecnologico militare, rimane una domanda: quando lo Stato di sorveglianza si impossesserà di ciò che resta della democrazia americana? E chi resisterà? Bella domanda, nel senso che si stanno progressivamente, ma non solo negli Stati Uniti, pensiamo anche al decreto sicurezza in Italia, all'ex DDL 1660, poi sedimentato in riforma del comparto sicurezza e via dicendo, con l'aggiunta di nuovi reati e con la costruzione di una casta repressiva fidelizzata. Quello che sta avvenendo è che se sostanzialmente nell'ultimo decennio abbondante si è creata un'infrastruttura sorvegliante capillare che sostanzialmente rende molto complessa l'organizzazione di un'ipotetica resistenza di fronte a una svolta ultra autoritaria dei sistemi di potere, adesso si sta facendo un passaggio ulteriore che è l'implementazione da un punto di vista normativo e delle forze sul campo, la possibilità di implementare una repressione feroce, preventiva o successiva, addirittura in Italia potendo infiltrare, arrivando a posizioni apicali, costruire sostanzialmente, anche se questo non è previsto, ma andando a prendere un gruppo in plume e facendolo crescere sotto la guida di un agente dei servizi segreti, sostanzialmente si può parlare quasi della costruzione di un gruppo terroristico o di un gruppo di criminalità organizzata, ma in generale si possono costruire delle condizioni per falsare l'azione dei gruppi resistenti, per fare attacchi false flag, in generale per plasmare il consenso pubblico anche rispetto a forme di resistenza. Insomma, è uno scenario veramente complesso. Se, come dicevo, nell'ultimo decennio abbondante abbiamo visto la sorveglianza diventare sempre più pressante e capillare, adesso stiamo osservando come le forze di polizia e le normative e le leggi stiano costruendo l'altra parte della gabbia che cala e che rende molto difficile organizzare o anche solo ipotizzare delle forme efficaci di resistenza.